Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Matteo, iniziamo dai mal di pancia a sinistra del centro-sinistra, perché Giuliano Pisapia e l'MDP, Movimento Democratico Progressista, sono riusciti a divorziare prima ancora di sposarsi, anzi, prima ancora di fidanzarsi, anzi, prima ancora di uscire forse a cena insieme. Pisapia ha augurato buon viaggio all'MDP, il cui leader Speranza ha poi risposto così, ascoltiamolo.
Noi non diremo mai una parola contro nessuno, io non dirò mai una parola contro Giuliano Pisapia, per me conta il progetto. Il nostro è un progetto di cambiamento per costruire una forza progressista alternativa alle politiche sbagliate di Renzi. Ora basta parlare di nomi, vogliamo ricostruire un processo nell'interesse di questo paese e ci andiamo anche con grande entusiasmo e voglia di costruire.
Insomma, questo era Roberto Speranza. Matteo, qual è stato il motivo dello strappo consumato domenica scorsa tra l'ex sindaco di Milano e il leader dell'MDP, appunto Speranza, e perché, nonostante le parole di D'Alema, che lo ricordiamo, ha detto penso che con Pisapia ci rivedremo, in fondo abbiamo lo stesso obiettivo, ricostruire il centro-sinistra sulla base di una chiara discontinuità di contenuti e di leadership, la litigiosità continua a essere un tratto distintivo della sinistra italiana.
Sì, diciamo, a sinistra del PD non si riesce a trovare un accordo, e tra l'altro leggendo le dichiarazioni dei leader non si capisce perché non trovano un accordo, quindi cercherò di dare una spiegazione leggendo dietro le righe. Allora, le accuse incrociate sono state soprattutto sul fatto che, secondo Pisapia, D'Alema e diciamo i leader dell'MDP sarebbero divisivi e dovrebbero fare un passo di lato, e Speranza ha rilanciato invece d'altra parte che loro avrebbero lanciato la costituente del loro partito che vogliono formare il 19 novembre, cosa per cui Pisapia non era assolutamente d'accordo. Pisapia vuole aspettare. Perché? Che cosa c'è in ballo? Beh, ci sono in ballo due visioni diverse della sinistra. Pisapia vede la sinistra come una sinistra di governo, quindi vorrebbe ricreare il famoso Ulivo che c'è stato anni fa al governo in Italia, o anche più in piccolo l'esperienza milanese in cui il PD ha governato Milano insieme ai partiti della sinistra. Ecco, Pisapia vede la sinistra in questo modo. All'interno di MDP, quindi all'interno del partito di Bersani, Speranza e D'Alema, ci sono visioni diverse, anzi forse la maggior parte vede la sinistra, il partito che stanno per formare, come un partito destinato a rimanere all'opposizione sempre e a non governare mai insieme a Renzi, quindi una incompatibilità totale con Renzi. Quindi queste due visioni diverse di sinistra sono quelle che in fondo non sono riuscite a trovare un accordo. In realtà è successo qualcosa questa settimana di importante. Questa settimana è successo che l'MDP il 4 ottobre ha di fatto lasciato la maggioranza, passando, come diciamo ai bei tempi della Prima Repubblica, a un cosiddetto appoggio esterno. Cos'è successo? Che il vice ministro dell'interno, che era in quota MDP, Filippo Bubbico, si è dimesso proprio per testimoniare ufficialmente questo distacco, e MDP non ha votato la finanziaria, il documento DEF. Cos'è stato il problema? Ufficialmente è stato proprio la manovra finanziaria e i contenuti della finanziaria. Quindi Gentiloni non avrebbe dato abbastanza rassicurazioni sufficienti sulle richieste di MDP e della sinistra. Quindi l'abolizione dei super ticket sanitari, quindi 10 euro a ricetta medica, che avrebbero diciamo scoraggiato i meno abbienti all'utilizzo della salute pubblica, e la sinistra richiedeva più risorse contro la povertà, quindi il cosiddetto reddito di inclusione. Però il vero motivo è lo scontro sulla legge elettorale. Il vero motivo è che Renzi sta cercando di approvare la nuova legge elettorale, cosiddetto Rosatellum bis, insieme a Forza Italia, Lega e ai centristi di Alfano, ed è una legge elettorale che penalizzerebbe l'MDP. Quindi qui c'è anche il casus belli, il motivo per cui non riescono a trovare un accordo.
Matteo, passiamo adesso ad un altro tema caldo della politica italiana, ovvero il dibattito sulla nuova legge elettorale, perché appunto nella mattinata italiana di martedì, quindi tra circa una decina di ore, il testo del cosiddetto Rosatellum bis approda in Commissione Affari Costituzionali. Secondo qualcuno sarà un test decisivo per il destino del nuovo sistema di voto, perché il regolamento della Camera prevede la possibilità del voto segreto e quindi la nuova legge potrebbe essere vittima dei franchitiratori. Ecco, quale sarà l'oggetto della discussione e che cosa voteranno le forze politiche?
Sì, l'oggetto della discussione saranno i 321 emendamenti depositati al Rosatellum bis, quindi sarà una discussione lunga. Sì. Ricordiamo che questo Rosatellum bis è un sistema misto con un 36% uninominale e un 64% proporzionale, uno sbarramento al 3% e diciamo una buona componente di listini bloccati, quindi scelti dai vertici dei partiti. Chi non lo vuole? Non lo vogliono Movimento 5 Stelle e poi abbiamo detto MDP, Sinistra Italiana e anche Fratelli d'Italia. Chi vuole questo Rosatellum invece? PD, Forza Italia, Lega Nord, Alleanza Popolare, quindi centristi e altri partitini di centro. Questo ovviamente dà la possibilità alla sinistra, al Movimento 5 Stelle di dire ah ecco è ritornato il Nazareno. Attenzione, tra l'altro questa visione è rafforzata dal fatto che il documento Economia e Finanza è stato approvato grazie all'intervento dei verdiniani di Ala, quindi proprio è un Nazareno che sta tornando. Quali sono gli emendamenti più importanti in discussione per il Rosatellum bis? Beh, diciamo sono due, ce ne sono moltissimi, abbiamo detto 321. Credo che i due più importanti siano il primo sul voto disgiunto, che al momento è negato dal Rosatellum bis ed è oggetto di grande dibattito, perché sia ad esempio alcuni partiti come il Movimento 5 Stelle vorrebbero il voto disgiunto, ma anche all'interno del PD ci sono anime diverse, ad esempio Cuperlo è a favore del voto disgiunto. Che cos'è il voto disgiunto? Beh, è quello che permette di votare ad esempio un candidato locale che piace a un elettore ma non il suo partito a livello nazionale, o viceversa la possibilità di votare un partito ma non un candidato che magari non piace a livello locale. Ecco, in questo momento non esiste questa possibilità nella legge elettorale, quindi si vota il partito e il candidato locale. E il secondo emendamento importante che sarà oggetto di discussione sarà la questione dei candidati nominati dai leader di partito. Ora, Fiano del PD sta proponendo un emendamento per permettere di candidarsi in un numero di collegi fino a 5 rispetto ai 3 precedenti. Questo vuol dire che i leader di partito avranno ancora più potere nel nominare dei candidati che verranno eletti con certezza a discapito di altri candidati che potrebbero emergere dal territorio. Quindi diciamo è una legge elettorale che favorisce delle decisioni prese a tavolino dai leader di partito che decidono chi finirà in Parlamento piuttosto che diciamo i movimenti del territorio dal basso, e questo ovviamente crea una discussione molto accesa, soprattutto perché MDP accusa proprio che questo meccanismo indebolisce il rapporto tra politica e territorio, appunto aumenta il controllo delle segreterie dei partiti. Quindi questi sono due esempi, ma la quantità di emendamenti è notevole in discussione, quindi sarà lunga e difficile.
Ricordiamo che questa mattina c'è in studio con noi Matteo Vergani, che è esperto di politica italiana, ricercatore della Deakin University. Matteo, in conclusione, tra meno di 2 settimane, il 22 ottobre, in Lombardia e Veneto ci sarà un referendum sull'autonomia. Ora, sarà una consultazione, lo ricordiamo, legale, realizzata d'accordo con lo Stato, con lo scopo di chiedere maggiori poteri in un modo previsto dalla Costituzione italiana. Però, dopo l'esito del referendum in Catalogna, in molti pensano che il voto in Lombardia e Veneto possa tornare a dar forza ai movimenti autonomisti e indipendentisti nel nord Italia. E c'è magari anche curiosità per vedere che tipo di atteggiamento terrà Matteo Salvini alla vigilia di questo voto, visto che lui si sta proponendo come leader del centrodestra. Insomma, esiste davvero un rischio catalano anche in Italia?
Beh, innanzitutto vediamo per cosa si vota, perché qua è interessante guardare i dettagli. Si vota in Lombardia e in Veneto, come hai detto tu Dario, sull'autonomia. Quindi la domanda è, volete voi cittadini che la regione, ad esempio Lombardia, intraprenda delle iniziative istituzionali necessarie per chiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia? Quindi cosa si sta chiedendo? Stanno chiedendo in questo referendum ai Lombardi e ai Veneti se vogliono che la loro giunta regionale invochi il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che permette alle regioni con i conti a posto, con un bilancio in equilibrio, di richiedere allo Stato centrale di affidargli nuovi compiti.
Quindi Matteo, scusami, un po' come succede col Trentino Alto Adige o con diverse regioni
sì,
in Italia?
Sì, più o meno sì, okay. Esattamente. Quindi avere più autonomia di gestire ad esempio temi come la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale, la tutela dei beni culturali, e ovviamente qui l'incentivo è economico, perché vorrebbe dire che rimangono più soldi nelle casse della giunta regionale per gestire più servizi. Ma la domanda è, ma c'era bisogno di fare questo referendum? Beh, in realtà no, perché l'Emilia Romagna a luglio ha attivato le stesse procedure senza bisogno di un referendum. Quindi perché hanno voluto Lombardia e Veneto fare, diciamo, passare attraverso un referendum? Beh, secondo i sostenitori perché darebbe più forza alla richiesta. Secondo i critici perché è un modo della Lega, che è al governo con Maroni e Zaia nelle due regioni, è un modo della Lega per farsi propaganda. Però una propaganda che costa tantissimo, perché in Lombardia, tra l'altro, c'è anche il voto elettronico. Quindi questo voto, questo referendum in Lombardia costa circa 50 milioni di euro, 22 dei quali solo per acquistare i tablet per il voto elettronico, mentre in Veneto, dove non c'è il voto elettronico, il costo sarà di 14 milioni di euro. Quindi sarà
sono
molto
spese non indifferenti,
spese enormi per, diciamo, un motivo che non era necessario, ecco, per affrontare questa richiesta. E sarà diverso da quello catalano, e c'è il rischio di un effetto Catalogna. No, in realtà no, perché il referendum catalano era considerato illegale dalla Spagna innanzitutto, ed il quesito era sull'indipendenza. In questo caso il referendum di Lombardia e Veneto del 22 ottobre rispettano la Costituzione, sono legali. Nell'immediato, nel caso vinca sì, non accadrà sostanzialmente nulla nell'immediato, quindi ci sarà semplicemente la richiesta della regione di avere più autonomia. E soprattutto, come hai detto tu, Dario, qui il problema è che la Lega, che è ha portato avanti dalla sua nascita l'istanza autonomista, in alcuni accenti più estremi anche indipendentista nel nord, ha due anime oggi. Quindi c'è l'anima che ancora vuole il nord che si stacchi, che non è l'anima che di Salvini, diciamo, è l'anima più, se vogliamo, dei Maroni, dei Bossi dentro la Lega, della vecchia guardia, e invece c'è Salvini che sta proponendo una Lega nuova, lepenista e nazionale. Quindi, se vogliamo, Salvini è anche un po' imbarazzato a questo momento da richieste di autonomia al nord. Quindi c'è una grande possibilità che la Lega, almeno la segreteria della Lega, non cavalchi questo referendum troppo.
Allora Matteo, noi ti ringraziamo anche questa mattina per essere stato con noi. Matteo Vergani, esperto di politica italiana, ricercatore della Deakin University, e come sempre ti diamo appuntamento al prossimo martedì, sempre qui sulle frequenze di Radio SBS.
Grazie, ciao a tutti.
sbs.com.au/italian